Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Hurry into Menards and save big money. Stock up on water softener Salt for softer skin and cleaner clothes. Diamond Crystal is the perfect choice of salt to minimize water softener tank residue. It helps your soaps and detergents clean better while increasing the life of your appliances and plumbing. Save big on Diamond Crystal products at Menards. And don't forget to check out the flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Data numero 98, sul ponte di comando Omar Serafini,
Claudio Serena
e Matteo Antonelli.
Dopo la buffata delle puntate dedicate alle Dipcon, in cui abbiamo sviscerato tutta questa splendida manifestazione, torniamo con la prima delle puntate, diciamo con l'ultima delle puntate regolari di Fantascientificast, e tra l'altro con una novità, una nuova Zipped che si intitola come vedrete Caratteri Fantastici, dove conduciamo le nostre consuete non interviste con operatori del settore, per cui diciamo scrittori piuttosto che fumettisti, piuttosto che operatori del mondo fantascienza. Inaugurare al meglio questa Zipped, abbiamo con noi un ensemble di fumettisti che hanno lanciato un interessantissimo progetto, secondo noi, che tra l'altro Fantascientifica supporta pienamente. Abbiamo qui con noi i Blasterod Brothers. Ciao ragazzi.
Yes, ciao.
Ciao.
Ciao, sono qua.
Dunque, come si suol dire, parlateci di voi.
Ok, allora ci presentiamo intanto. Vi siete presentati voi, ci presentiamo noi. Io sono James Blasteroid e sono lo scrittore un po' del gruppo. Poi c'è Johnny Blasteroid che è il disegnatore.
Ciao.
E Junior Blasteroid che è il colorista.
Ciao.
E un po' l'uomo dei giochi, perché è scultore, si occupa di giochi in scatola. Ed è il nostro direttore marketing perché è Junior, è il più giovane, noi siamo un po' anzianotti, quindi lui invece è quello che ha le idee.
Quello accampato alla realtà, diciamo.
Quello ormai abusando il termine del più 2.0.
Esatto, noi siamo più 0.0, quindi...
Sì, ma guarda che già il 2.0 sta diventando vecchio, eh?
Hai ragione, se ne parla da 10 anni ormai, voglio dire. Allora, in realtà, come avrete capito, i nomi con la J e Blasteroid sono pseudonimi, ovviamente. In realtà siamo degli operatori del mondo del fumetto, io sono James e Giovanni Barbieri, Johnny Gianluca Pagliarani e Junior Alan D'Amico.
Un po' mi dispiace perché ci tenevo che fossero i vostri veri nomi.
Però mi tocca toglierti questa bella illusione, ma siamo romagnoli, si sentirà anche, credo, dalla S e dalla Z, che non è proprio canonica. Comunque, Tutto è nato da Johnny, che è disegnatore, uno dei disegnatori di punta di Dragonero, il fantasy di Sergio Bonelli, editore, creato da Stefano Vietti e Luca Enoch. E Johnny, niente, aveva quest'idea di fare una storia di fantascienza a fumetti un po' alla vecchia, quelli Pianeta Proibito e i vari film con Pianeta nel titolo. Però con un taglio moderno, con anche un po' di erotismo, un po' di violenza, un po' di splatter, un tocco di Lovecraft, insomma un gran casino. Però l'idea ci era piaciuta, insomma, ci è piaciuta, ci abbiamo lavorato, il nostro nome tutelare è stato un po' John Carpenter, più che altro, ci siamo ispirati ai lavori, diciamo la prima stagione di Carpenter. Da Dark Star fino alla Cosa, insomma, fino ai primissimi anni Ottanta, come stile di regia, di inquadratura, eccetera. E però, siccome tutti noi abbiamo altri lavori, questo è stato un po', diciamo, il nostro giochino. Per diversi mesi. Noi siamo usciti come Blasteroid Bros, abbiamo aperto una pagina Facebook più di un anno fa per parlare del nostro progetto, far vedere delle cose, ma essendo italiani ci piace fare grandi annunci e poi lavorare poco. Quindi in realtà è stato un po' un gioco per vedere se ci cascava qualcuno, cioè se qualcuno ci offriva dei soldi per fare questo fumetto che ci piaceva tanto. E alla fine qualcuno si è cascato. Quindi, ragazzi, truffate il prossimo anche voi, fate vedere dei bei disegni e vedrete che succedono delle cose. Ovviamente scherzo, in realtà, insomma, abbiamo lavorato parecchio sia alla storia, alla costruzione della storia. Johnny ha disegnato moltissime lobby card che potete vedere sulla pagina Facebook e tutto questo ha generato una certa, ci ha portato un po' di attenzione da parte del mondo del fumetto. Siamo andati anche a un paio di festival a presentare l'idea, abbiamo creato un trailer animato. Trailer esteso che ha raggiunto 25.000 persone su Facebook
E lascia te lo dire, è bellissimo, eh?
Sì.
Come? È bellissimo, cioè
Bellissimo.
potevate fare un corto animato e basta a sto punto.
Diciamo che ci siamo giocati le vacanze di agosto per farlo, ma ne è valsa la pena, insomma, ci piace. Poi abbiamo trovato altri matti come noi, abbiamo trovato gente, un compositore che ha creato la colonna sonora del nostro fumetto, tutta in stile Carpenter, elettronica dark. Poi abbiamo trovato due matti che si vestono, che creano tute spaziali, e per cui i Barbanauti, con i quali abbiamo creato un trailer live action che presenteremo in anteprima fra qualche giorno. Insomma, si è creato una specie di piccolo mondo e i nostri colleghi del mondo del fumetto sembrava non vedessero l'ora di potersi sbizzarrire anche loro con queste astronavi piene di bulloni, le tute ingombranti, i mostri in tuta di gomma. Insomma, abbiamo proprio liberato, come dire, un piacere colpevole nei nostri colleghi. E quindi questo ci ha portato all'attenzione di Radium, che è questa etichetta di fumetti in crowdfunding, che è nata da poco, ma in realtà ha già tre progetti che sono già stati finanziati e uno è già concluso, che è Rim City. E Radium ci ha proposto di realizzare il nostro progetto, che si chiama The Shadow Planet, il pianeta ombra, di realizzarlo con loro in crowdfunding su Indiegogo. La campagna è partita il 14 aprile, si concluderà intorno a metà giugno e stiamo raccogliendo fondi per realizzare materialmente il nostro fumetto. Quindi, Se chi vuole leggere The Shadow Planet deve andare su Indiegogo, cercarlo e poi scegliere fra le varie possibilità che ci sono di acquistarlo, perché oltre al fumetto digitale si può acquistare il fumetto cartaceo più tanti giocattoli, diciamo, abbiamo tanti
Gadget,
oggetti,
gadget. Il concetto è però inizialmente da dire cos'è Shadow Planet? È un film, come hai detto, un film a
Sì.
fumetti?
Ah, sì, abbiamo diciamo coniato questo slogan, si può dire
Sì.
così. È il fumetto che. No, scusate, ricomincio. È il film che non è un film, ma che è un fumetto se ce lo finanziate.
È un po' complicato, però diciamo, facciamolo più breve. Diciamo, è un fumetto di 80 pagine che potrà essere, se finanziato, essere reperito in via digitale solo con un investimento di 5 euro per tutti gli episodi. Poi la versione cartacea, quella normale, la versione da 144 pagine con gli extra, quella più grande con gli omaggi. Poi abbiamo aggiunto di gadget perché poi siamo fatti prendere la mano, diciamo, quindi abbiamo aggiunto magliette, sculture, pezzi di riproduzioni delle pistole dell'equipaggio
Della Vidar.
della Vidar e poi
Lo
cosa abbiamo?
zippo.
Colonna sonora, la Zippo, insomma, siamo proprio divertiti, abbiamo creato tutto quello che poteva essere. Di gadget per un film, solo che fatti per un fumetto, giusto?
Esatto. Faremo anche il press book, che era poi quel libretto che davano alle sale cinematografiche quando c'era un nuovo film, per raccontare il film, far vedere la pubblicità che supportava il film, eccetera, eccetera. Abbiamo creato un press book per il nostro fumetto. Praticamente vuole essere l'adattamento a fumetti di un film che però non esiste, non è mai esistito, ma è l'adattamento a fumetti di
Esatto.
quel film lì.
Ci sarà anche il poster e le lobby card.
Poster e lobby card, quindi proprio stile cinematografico, ma non dovete pensare a 2001 Odissea nello spazio, ecco, non è che è un horror di fantascienza, quindi classico film
Terrore nello spazio.
Terrore nello
Nello
spazio di
spazio,
Terry
poi.
Pratchett. Penso che tutti chi stanno ascoltando il podcast sanno esattamente ogni singolo frangente della fantascienza. Da Omar e gli altri penso che sia proprio, diciamo, il target più adeguato come pubblico. Sì, diciamo che non è che abbiamo pretese di hard science fiction, cioè quella tecnica oppure futuribile, eccetera. Noi siamo molto più cazzoni.
Serie B.
Serie
Serie
no,
B.
ma no.
Serie B.
Molto, Beh, visto che avete messo anche lo zippo come gadget, dà un'inquadratura del genere.
Esatto. Infatti siamo poi Roger Corman del fumetto, insomma.
Ma più che serie B direi Golden Age degli anni 50, ragazzi, dai, insomma, tutto
Sì,
sommato.
però sai, c'è anche un po'. Cioè, Carpenter arriva molto dopo, arriva un decennio dopo, citando quella Golden Age.
Ma infatti serie B più nel senso di B-movies.
Sì.
B-movies, esatto, poca spesa, tanta resa. Ecco, vuole
Esatto.
essere un po'
Basso budget.
basso budget, però con delle idee. Ecco, ci piaceva un po' questa cosa di
Ma infatti è
essere.
nato così, parlavamo di cosa facciamo, facciamo un fumetto, però io devo lavorarci nel tagli di tempo, quindi non voglio fare pagine ricche, anche la storia deve essere. E quindi si parlava come di un prodotto a basso budget.
Sì, con poche scenografie, però che avesse
Pochi attori.
pochi attori, c'è cioè un cast.
Questa era l'idea iniziale, poi dopo
Dopo
il
ci.
problema è che questo ragazzo che si chiama Gianluca Pagliarani ha il problema che da una ambientazione che in realtà doveva essere un pianeta deserto ha inserito tanti di quegli elementi.
Sì, dopo, esatto, dopo l'appetito viene mangiato.
Perché in
Ci si
realtà,
fa prendere la mano e alla fine è diventato un colosso.
esatto, Johnny Blatheroyd in realtà questo momento è un pezzo di cuore suo, quindi non può trattare male il suo figlio. E poi dietro, noi quindi Junior e James, gli sono andati dietro più
Sì, ci ha fatto pena,
Esatto,
poverino, allora.
esatto, esatto.
Ma per cui, ragazzi, in effetti voi non siete partiti con una sorta di canovaccio, poi in effetti è stato tutto un work in progress.
Sì,
Sì.
è stato
Allora,
un po'.
l'idea di base è di Johnny,
Nel senso che, perdonatemi, non avevate, come dire, un concetto di creazione tipo Straczynski, per cui perfettamente dall'inizio alla fine, con ogni tassello impiantato alla perfezione nell'altro, eccetera, eccetera. Qui mi dà l'idea più veramente classico B-movie, praticamente, con magari trovate anche roboanti, mi vengono in mente proprio i classici film degli anni 50.
Sì, sì, noi siamo partiti da quello che ci appassionava. Cioè è stato un progetto molto, in realtà siamo partiti senza sapere dove saremmo andati a finire, perché ci piaceva questa cosa, ci piacciono queste cose. Tu devi sapere che ogni anno la notte di Natale ci troviamo da me e facciamo Santa Trash e guardiamo film trashoni di fantascienza e horror, quindi è proprio...
Con dibattito,
ecco, quindi ci piace, ci piace proprio la materia. E quindi è una cosa che è nata per passione, è stata portata avanti per passione, e a un certo punto è diventata un lavoro. Però il motore un po' di tutto sono le nostre, quello che ci appassiona, quindi quel tipo di film, quel tipo di effetto speciale, quel tipo di fantascienza... non troppo seria, diciamo, cioè è fantascienza, ma vuole parlare di non di futuro, ma di persone.
Diciamo che è la classica, quella che noi definiamo sempre su fantascientifica, la fantascienza di pancia, sì. Cioè senza star lì praticamente a farsi tante menate stile Interstellar, per intenderci.
Esatto, ci hai capito il volo.
quella più pugno sullo stomaco alla Pacific Rim, tieni, tanto per fare un esempio, lo so, magari certo. Poco calzante, però è quella che praticamente guarda al... che figata, no?
Una roba esatto, del esatto.
Il fatto che voi praticamente adesso, da quanto ho capito, ok, partiti senza con un plot bene o male impostato. Quello sì. Che state voi creando, da quanto ho capito, l'idea è quantomeno creare una sorta di micro ecosistema, però ciò in futuro, ovviamente vedendo come andrà a finire il progetto, e qui mi fermo per motivi scaramantici, l'idea è vostra, è magari poi andare avanti e a creare, non dico un universo... stile, come avete voi citato, Star Trek con le sigarette, il sesso e le parolacce, però diciamo un qualche cosa un pochino di più espanso.
Ma la trilogia. Noi siamo aperti, cioè abbiamo dei personaggi a cui ci siamo affezionati, devo dire la verità. Noi alcuni ce li abbiamo nel cuore, sono come vorremmo noi essere in questo mondo alternativo, sono un po' i nostri alter ego.
Ma sono due donne e un uomo, quindi qualcosa.
Però diciamo che abbiamo qualche idea, ma quello che ci piacerebbe di più è che Blasteroid diventasse un po' un'etichetta per progetti, come dicevi tu, de panza, di fantascienza.
Ci siamo.
Di fantascienza oppure anche altri generi, cioè l'idea è quella che Blasteroid Bros diventi, sono quelli che fanno quei fumetti fighi che sembrano film di genere, però magari c'è anche qualche scampolo di intelligenza, ecco, non vogliamo proprio
su tre teste una
non esageriamo, solo degli scampoli però
solo scampoli, no, assolutamente non vogliamo insegnare niente a nessuno, ecco, però ci scappa magari un'idea diversa
identificato il format, non è detto che magari ci sia una continuity all'interno, cioè magari saranno magari episodi stand alone piuttosto che miniserie autoconclusive.
No, ma noi come Roger Corman non buttiamo via niente, ecco, quindi
ecco.
Se questa cosa va bene, assolutamente andiamo avanti, però il patto è quello di divertirsi, ecco.
Ecco, i dettagli un pochino più tecnici del progetto, cioè se dobbiamo dare indicazioni ai nostri ascoltatori di, da una parte, come possono partecipare e entro quanto partecipare.
Sì, allora la campagna è in corso e si concluderà intorno a metà giugno, il 13 giugno chiudiamo. Si trova su Indiegogo, The Shadow Planet, e il perk Indiegogo ha i perk, che sono la possibilità di acquistare la storia a fumetti, in più puoi avere dei gruppi di oggetti o di gadget assieme al fumetto. Il perk base è quello, il fumetto digitale, che sarà serializzato a partire da dopo l'estate, in 4 numeri da 20 pagine, e costa 5 euro. E poi si sale 9 euro, c'è anche la raccolta con tutti gli schizzi, stiamo avendo degli omaggi da altri autori spettacolari, non vediamo l'ora di farli vedere via Facebook, e quelli saranno stampati poi, cioè saranno all'interno della raccolta, e poi si va a salire con i perk, con il libro fisico, quindi c'è quello con la copertina brossurata, quello con il cartonato, cartonato edizione limitata, e poi mano a mano si sale con anche poster, abbiamo detto, colonna sonora su vinile, replica della pistola a raggi, eccetera eccetera. Quindi direi che uno si può
sbizzarrire
a seconda del suo potere d'acquisto e acquisto compulsivo, insomma, ci può facilmente favorire, insomma. Quindi direi che i tempi sono questi qua, insomma. Bisogna tener conto che alcuni perk sono limitati e alcuni stanno finendo. Cioè abbiamo Space Cadet, che è uno dei più gettonati, no, ci sono solo 50 perk di questo tipo e siamo già intorno ai 35, quindi
sì, ne rimangono 17,
sì, insomma, bisogna, se vi interessa, bisogna un po', perché sono proprio limitati come pezzatura. Le pistole ne riusciamo a fare 3, perché vengono stampate e colorate a mano una per una, quindi anche quelle, se si vogliono, bisogna muoversi, insomma.
Tra l'altro, di Space Fanfare.
Giusto? Space Fanfare è un altro perk, uno dei più ricchi, e in Space Fanfare abbiamo messo gli oggetti più esclusivi, insomma, per cui la colonna sonora su disco in vinile, e in copertina c'è la possibilità di avere il volto della persona che lo finanzia. Siccome sono dischi che vengono stampati uno per uno, cioè come spesso succede nei crowdfunding, chi finanzia il disco ci manda una sua foto e poi Johnny lo disegna in copertina. Ovviamente con lo scafandro spaziale e tutto, però è un modo per rendere quell'oggetto unico e per premiare ovviamente chi investe in uno dei perk più costosi, ecco.
Ovviamente non è pubblicizzato l'iper perk, dove addirittura i Blasteroid Bros porteranno la copia fisicamente da chi l'ha acquistato, giusto?
Possiamo aggiungerla. Qualcuno ce l'aveva consigliato. Sì. Qualcuno, vedete, sincero, non abbiamo accettato il consiglio, però se qualcuno
ma anche una cena con voi, no?
Ma noi facciamo anche la piadina, volendo. Quindi...
Vedi? Guarda che ne attiri di gente con le piadine.
Una tagliatella al ragù, insomma, direi che...
Meglio la tagliatella al ragù, ragazzi.
Ho appena mangiato, ma mi fate tornare fame, quindi buono.
Io so che sono stato convinto con molto meno, perché appena ho visto i disegni, poi ho visto Lovecraft e Carpenter tutto in una stessa frase, ho detto va bene, gli do dei soldi, qualunque cosa sia va bene.
Ti dico che sesso, sigarette e Lovecraft a me hanno funzionato di più, però...
Vedi, ognuno ha le sue leve.
Esatto. Io sono stato più giocato su Pianeta Proibito e su Star Trek, per cui vedi...
Però... ma allora, voglio dire...
abbiamo già saturato scientifica.
Adesso abbiamo una grossa responsabilità verso di voi, perché bisogna che tutte queste cose ce le mettiamo, se no... No, a proposito di Lovecraft, oggi ne parlavamo un po' fra noi, oggi c'è un po' questa moda, no, di Lovecraft. In realtà non è semplicemente uomini pesce o mostri tentacolari, non è, c'è qualcosa di più in Lovecraft. E abbiamo cercato di far sì che ci fosse un livello, diciamo, ulteriore rispetto a quello che è diventato purtroppo un po' un cliché,
della, di certa fantascienza, insomma, il mostro antichissimo.
Bravo, bravo.
In realtà il Lovecraft c'è molto di più, c'è proprio la perdita della l'inutilità della persona rispetto all'universo, al caos, c'è un grande spaesamento che provoca paura e quindi poi tutta diciamo il pantheon lovecraftiano nasce da questa paura dell'ignoto, diceva. E quindi no, mostri tentacolari non c'era scritto, o tentacolati non c'era scritto da nessuna parte, ecco, nel suo...
Avreste tirato su altri tipi di sostenitori con una frase del genere, però...
Però volevamo anche un po' andare alla radice di
Lovecraft. Dipende da cosa tira di più, il tentacolo o...
Ma nel dubbio abbiamo scelto le belle ragazze, allora... Sì.
Che poi vanno di pari passo con i tentacoli, quindi
ci sono generi specifici su questo soggetto.
Cambi, derive.
Ritornando al discorso fantascienza, Johnny James e Junior, domanda secca e mi rispondete ognuno di voi: film di fantascienza e romanzo di fantascienza preferito?
Mettiamoci anche il fumetto a sto punto, no?
E anche il fumetto, sì.
Anche il fumetto,
domanda più difficile del mondo.
Allora,
romanzo, io dico Dune. Mi ha emozionato. Poi l'altro era il film.
Film
e fumetto.
Metto Alien. Se me l'avessi chiesto 10 anni fa, avrei detto Guerre Stellari, ma adesso dico Alien. E poi fumetto. Allora, Conan non è
fantasy. Rassegnati.
Devo rassegnare, quindi potrei mettere Atmosfera Zero, che però è un adattamento del film.
Quello,
di Steranko. Sì, quello di
Steranko.
Ma allora, Atmosfera Zero, quello con Sean Connery?
Sì, ha fatto...
Fecero un adattamento a fumetti.
Questo non sapevo.
Il migliore adattamento a fumetti
sì, mai realizzato.
Mai realizzato.
Fatto da Jim Steranko, che è una...
E sono tutte doppie pagine, cioè sono tutte, si dice...
Double spread, doppie splash.
Doppie splash, esatto. Montaggio...
Sì, sì, se ti capita, recuperalo, perché è davvero... O cercalo, perché...
Il film senza infamia, senza lode, Dio...
Sì, il film è un western travestito da fantascienza, ecco. C'è lo sceriffo nuovo in città e...
L'unica cosa che mi ricordo è questo Sean Connery un po' estremamente svogliato, mettiamolo su questo punto, per dirla con educazione.
Abbiamo capito la sfumatura. Ecco. Invece, dunque, per me, parto dal fumetto, uno dei fumetti più belli di fantascienza è la saga dell'Incal. Solo la prima, quella Jodorowsky-Moebius, dopo gli altri, diciamo che Jodorowsky ha fatto un po' come Lucas, ha munto la mucca fino a ucciderla, quindi meglio il primo ciclo, John Difool e l'Incal, il ciclo dell'Incal, il primo. Come romanzo di fantascienza... Come romanzo ci penso un attimo.
Allora, io stavo ragionando per quanto riguarda i romanzi, in realtà sono più legato ai racconti di Frederick Brown, che sono, cioè, per me è più difficile fare racconti brevi di fantascienza che fare lunghe epopee come Dune. Sì. Allora, quello lo considero come un autore mio di riferimento, è stato uno dei primi e mi è piaciuto. Col discorso del fumetto, piuttosto che mi veniva in mente tanti fantascienza spettacolare, ma mi sono reso conto che alla fine quello che mi ha segnato, che mi ha lasciato un segno, è stato l'Eternauta. Non tanto, non tanto la fine dell'Eternauta, ma quanto l'inizio. Io mi ricordo che quando l'ho letto la prima volta era lì, era fantapolitica, il poter essere, prima ancora degli zombie, l'essere chiuso in casa in questa nebbia assassina. Ma mi aveva aperto un mondo. Dopo è normale che arrivano Star Trek, io sono un gran appassionato anche di Battlestar Galactica, però se pensare alle prime cose sono queste tre, diciamo.
L'Eternauta ha fatto un sacco di vittime in senso positivo, eh?
Sì, perché l'ho letto poi quando ero agli esordi e mi ha lasciato...
Ma l'avevi letto quando era uscito su Lancio Story o già no, in forma, diciamo, già raccolta?
001 la fa, 001. Sì, sì. Perché mi chiamo Junior dopo tutto, non mi sa che ancora non sapevo leggere quando è riuscita.
Io le ho letti tutti e due, devo dire che non c'è paragone. Le
no, ma infatti
è meravigliosa, quindi assolutamente.
Tanto ci avevamo fatto anche a suo tempo una puntata dedicata di Fantascientificast, la 3 mi pare, che abbiamo parlato proprio dell'Eternauta in tutte le sue forme e le sue combinazioni, però in effetti l'edizione a zero... Io sono cresciuto, ma anche per motivi anagrafici, con quella di La Lancio Story, però quando era uscita in effetti sì, già lì era scioccante, però dopo rileggerla dopo decenni, sì, nell'edizione originale e completa come quella della 001 era veramente... riaprire una ferita, ma in senso buono del termine, adesso sarebbe una cosa brutta, sì, però sì, rende l'idea.
Sì, sì, assolutamente. Io lo lessi da piccolo su Lancio Story e mi impressionò moltissimo perché era di un realismo spaventoso, cioè io non dormii la notte dopo aver letto la prima storia, perché io leggevo prima di dormire e quella mi lasciò veramente angosciato, perché ha questa neve misteriosa che uccide, poi era tutto realistico, cioè trova la tuta, esatto, la mutana sì, super, sì, per uscire,
ma poi quello che dice: il tuo vicino di casa può essere tuo nemico, fino a un prima, il giorno prima gli chiedevi lo zucchero e adesso ti potrebbe ammazzare, è sì, quello inquietante. Devo essere sincero, però dopo nella seconda parte quando subentrano, perché in realtà io l'ho letto comunque in un'epoca più moderna, diciamo,
sì. Mm-hmm.
Però la prima parte, la parte del sopravvissuto, per me non è invecchiata di un singolo giorno.
Sì.
Giustamente la seconda parte, quando poi si scopre e arrivano, diciamo,
loro
sì. È figlia proprio di quell'epoca lì, quindi da lì un po' c'è questo distacco da quello che si era immaginato, però è un classico, cioè. E poi è uno dei fumetti che è più politico,
mi stupisce che nessuno, ho visto qualche spezzone,
sì, c'era stata quella sorta di semiproduzione, ma era quasi amatoriale,
esatto, che secondo me ha un potenziale, quella storia lì, cinematografico altissimo,
ma fa parte di quei grossi misteri della produzione, diciamo hollywoodiana, ma cinematografica a livello mondiale, cioè potrebbero saccheggiare tutta la fantascienza della Golden Age, che avrebbero fuori fior di film, invece si ritrova ad una sorta di reboot, remake in continuo, no, praticamente, per cui non...
È un grosso problema che oggi Hollywood, che nessuno ha voglia di rischiare, e quindi sì, si tendono a fare spin-off, reboot o film che sembrano più serie televisive,
sì,
ad altissimo budget, ma sono puntate di una saga, quindi insomma le cose sono molto cambiate. Oggi il pubblico a cui guarda Hollywood è un pubblico di teenager,
sì,
e la fantascienza più bella non è per teenager, sinceramente.
Sì, no, più che altro c'è secondo me un deperimento, io sarò molto più drastico, e qui da un certo lato cito l'amico Aldo Ricciotto, Aldo Fresia di Ricciotto, che dice ormai praticamente che evidentemente da una parte ci si lamenta perché almeno noi che abbiamo, una certa, chiamiamola, non dico cultura perché sarebbe brutto dirlo, però una certa... background di fantascienza, ci domandiamo, caspita, passano tante di quelle cose che sono talmente idiote, però evidentemente il mercato è quello che chiede, evidentemente, per cui dato che sostanzialmente non è che lo fanno come onlus il fatto di fare film, ma soprattutto sì, per guadagnarci, evidentemente quello vuole il mercato, e se non fanno quello non guadagnano, ecco.
Però dai, io ripenso al primo Guerre Stellari, che non lo voleva produrre nessuno perché non si era mai fatto niente di simile prima, e fu Alan Ladd Jr. a credere nel progetto, alla Fox, e a dare a Lucas i soldi che gli servivano, quindi
Ma visto che l'avete citato, c'era cioè un John Carpenter, quando mi faceva un Dark Star, ragazzi, che se lo si vede adesso, magari lo tirano dietro perché gli effetti speciali, però apparente, a livello di trama era una
Sì,
roba incredibile.
era una parodia geniale di 2001, quella fantascienza seriosa,
Ma
il finale
anche
Tizio che fa surf
sulla bomba,
nell'atmosfera,
sì,
la
ma
bomba
anche.
senziente, cioè
Sì.
sono delle idee che sono assolutamente geniali.
Ma anche
Molto.
lo stesso 1997 Fuga da New York era uno di quelli cosiddetti a low budget adesso,
Sì,
perché apparentemente
molto,
con.
molto basso, sì.
Eppure sono film che hanno, beh, meno Dark Star, ma per me, perché in Italia ha avuto una distribuzione un po' particolare, però 1997 Fuga da New York
Beh, fu un grosso successo in Italia.
aveva aperto tutta una serie, anche una serie di figli, figliastri e cugini, per cui
Sì,
non.
Guerrieri del Bronx,
Sì.
li abbiamo visti tutti, quindi
Cioè,
i nuovi barbari li
ha
abbiamo visti
creato
tutti.
un franchise un po' strano, nel senso che non è che potevano metterci il marchio, però
Sì,
come
infatti.
anche Mad Max, una marea ne ha fatti dopo.
Sì,
Però non
anche il primo Mad Max era abbastanza a basso budget come.
Esatto. Basso budget, ma idee molto forti. In Miller, una fortissima idea di cinema come movimento, come cose che succedono in velocità, azione, eccetera. In Carpenter c'era sempre comunque un'idea. Fra l'altro, Carpenter è un grande appassionato di Lovecraft, quindi chiudiamo un po'
Il
il cerchio,
cerchio.
perché Il seme della follia è forse il film più Lovecraftiano che sia stato realizzato. Insomma, è pieno di echi, rimandi e quest'idea appunto di una realtà che è molto apparente. Ecco, in realtà dietro c'è molto di più e siamo in questo caos totale senza saperlo e senza strumenti per uscirne, quindi insomma,
Mi hai
diciamo
citato uno
che
dei miei film preferiti, horror quasi.
guarda, l'ho visto al cinema. Io per motivi anagrafici li ho visti tranne Dark Star che lo diedero solo su Rai 3
Sì.
con un doppiaggio infame. Ma i film di Carpenter li ho visti al cinema. E quando uscì Il seme della follia lo andai a vedere due volte. Mi ricordo in una sala, quando si spensero le luci, che era finito il film, si sentì dal pubblico: "Ma vaffanculo!" Perché è un film che, insomma, non ti tratta bene. Ecco, poi il finale, sei un po', come dire, a volte rischi di sentirti preso in giro, perché allora è vero, non è vero. Qual è la realtà? Insomma, sono domande profonde che però alcuni rifiutano. Un po' come Cronenberg, Crash, nelle scene più malate del film, il pubblico rideva per nervosismo, no, per la serie rido
Sì,
perché
sdrammatizzi.
sdrammatizzo. Però, insomma, ti pongono domande e ti interrogano in modo a volte poco gentile, ma è quello che deve fare. Secondo me è un po' le buone storie. Quello che deve fare una buona storia è scuoterti, se no guardo Steven Seagal e dormo tranquillo, ecco, non so.
Non toccatemi Steve Seagal,
A me
che
fa venire gli incubi.
Soprattutto il primo, praticamente.
Guarda, io non te lo tocco perché è mena forte, quindi
Bene.
era col codino adesso.
Mamma mia. Adesso mi avete rovinato la serata, l'immagine di Steve
Dai.
Seagal. Dai, che c'ha da 30 anni alla pancera. Bene, ragazzi, vi strappiamo una promessa. Se facciamo i dovuti scongiuri, non dico niente, ritornate, vero, su Fantascientificast la seconda metà di giugno?
Volentieri, volentieri.
Per dire evviva, ce l'abbiamo fatta!
Esatto, per festeggiare anche virtualmente, facciamo tintinnare i bicchieri
Ah sì,
diretti.
oppure ci facciamo un bellissimo, una sorta di video su YouTube dove festeggiamo che poi posteremo, ecco.
Chiarissimo.
Bene.
Anzi, tagliatelle e ragù per tutti.
Tagliatelle e ragù per tutti. Okay.
Bene, ragazzi, dunque, allora, in ogni qual modo i riferimenti li abbiamo dati, in ogni qual modo li ridaremo anche noi nelle show note di questa Zipped, in modo tale... Poi vi ricordiamo anche che sul sito di Fantascientificast c'è anche il banner di The Shadow Planet per accedere alla pagina di Indiegogo direttamente.
E se avete amici a cui può interessare, condividetelo con loro.
Assolutamente sì, anzi io direi che praticamente se non partecipate vi verremo a prendere uno a uno.
Sono tanti,
No, anzi, vi lanceremo direttamente Matteo Mantovanelli a casa.
Ma anche Steven Seagal, direi.
No, Steven Seagal secondo me è meglio di no. Perché...
Meglio di no. Bene, spostato impegnativo, insomma.
Sì, ci vorrebbe un trasporto speciale.
Ok, veicolo. Trasporto eccezionale.
Sì, perché il teletrasporto secondo me si rifiuta di funzionare.
Lo fa a rate. Oggi un braccio, domani una gamba e poi...
Va bene, ragazzi, vi ringraziamo ancora. Alla prossima.
Qui. Ciao.
E vi raccomando a tutti i nostri ascoltatori, supportate The Shadow Planet.
Continuiamo a parlare di caratteri fantastici in questo Zipped super lungo con Davide Tarò che ci parla del suo ultimo libro, Furusato.
Sì, ciao, intanto ciao Claudio, ciao Omar, ciao Matteo. Io innanzitutto mi presento, sono saggista, un giornalista esperto di animazione e cinema giapponese, in realtà nasco così. Ho collaborato col Museo Nazionale del Cinema di Torino per le rassegne cinematografiche orientali, tendenzialmente, diciamo così. Faccio parte del comitato scientifico del Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino e soprattutto sono poi autore dell'anime ucronia, come la chiamo, come l'ho coniato, questo neo genere letterario, come hanno detto alcuni, insomma, ma mi ritrovo essenzialmente in questo, titoli come Emina Orfani Robot, Corazzata Spaziale Mussolini, sono mie creature, e il terzo e ultimo, per ora, appunto, romanzo sull'anime ucronia, si chiama Furusato, combatti la tua terra. Furusato, beh, è un termine che, per chi se lo chiedesse, insomma, magari per chi non lo sapesse, giustamente, è un termine che si rifà, quasi richiama la malinconia, ecco, una sorta di malinconia tutta giapponese.
Potrebbe essere la saudade brasiliana, vero?
Esatto, anche, sì. Esatto, sì, più o meno, sì, con qualche piccola declinazione un po' differente, ma comunque, proprio per far capire, una malinconia verso un luogo anche forse mai visto, che si ritiene, sì, però casa, o qualcosa di simile, tanto per dare un'idea. E poi Combatti la tua terra, tutto attaccato, come Orfani Robot per Emina, che era il sottotitolo. E niente, sono questo.
Scusa un attimo, curiosità, Davide, come combatti a tua terra tutto attaccato come Emina Orfani Robot? C'è una precisa scelta, perché?
Assolutamente, perché dà più il senso di combattimento, una cosa molto giapponese, devo dire. Tutto attaccato, proprio come un urlo di battaglia, combatti la tua terra, è forte, mi dava quel senso di
un po' come quando i piloti dei robottoni chiamavano le armi, per intendersi.
Qualcosa di simile, può essere, sì, inteso come il neketsu, come che lo chiamano,
occhiai.
Occhiai e cortina, più un Rozan Shoryuha.
Più come quella sensazione di sangue bollente, cioè nel senso proprio di ardente, qualcosa di desiderio, di urlare qualcosa al cielo, insomma, come non solo minaccia, ma anche soltanto come promessa, per esempio. Come cosa intimidatoria, comunque quello più o meno, per darvi un'idea.
Senza dare spoiler, diciamo, quantomeno, Furusato esattamente, noi lo sappiamo ovviamente, ma racconta ai nostri ascoltatori di che cosa parla. Oh. E anche perché, se vuoi, prima l'abbiamo definito nel fuori onda una sorta di l'equivalente librario di un concept album, per questa
definizione. Mi rendevo conto che effettivamente, come vi ho detto, insomma, che per la sospensione dell'incredulità, insomma, mischiare Godzilla, i Kaiju Eiga, con la criminalità organizzata italiana, innanzitutto, poteva essere per la, appunto, sospensione dell'incredulità qualcosa di molto, molto, molto difficile da realizzare. Furusato è questo, in realtà, spero di esserci riuscito, insomma, ma tanto per darvi un'idea, giustamente, per dare anche agli ascoltatori. E, la storia dell'Italia degli anni 90, cioè quelli, per intenderci, di Tangentopoli, delle stragi di mafia, delle guerre in Somalia e delle radiazioni che nel Mare del Sud soprattutto ci sono, assolutamente. Incrocia, tra l'altro, però, queste trame con quelle dell'universo fantascientifico del Giappone degli anni 50 e 60, in questo caso, cioè popolato da mostri giganti e da supereroi in calzamaglia che si combattono sul grande e sui piccoli schermi. Questi sono, cioè, i Kaiju Eiga, per intenderci, in questa fusione di mostri, il cinema di mostri, ecco, giapponese, Godzilla, per intenderci, altri, Mothra, e Tokusatsu, come li chiamano, cioè sono telefilm di effetti speciali, come dire, proprio come traduzione letterale. Beh, per dare un'idea, Ultraman, Megaloman, che è arrivato anche in Italia questo, Spectreman, Power Rangers, sono le ultime declinazioni, proprio quelle americane, e proprio per dare un'idea di quello che è. Ed è la storia proprio di un gruppo di ragazzi, di una squadra giapponese, che si ritrova negli anni 90, nel 92, in nel sud Italia, in Calabria, per una missione segreta, e in un'Italia che noi conosciamo bene, perché è proprio quella Italia, pur essendo ucronia, non cambio una virgola dei risultati che noi conosciamo, quindi è una ucronia un po' differente da, magari dalle altre, nel senso che io non cambio quello che è successo, ma semmai cambio, ecco, mettiamola così, cambio le origini.
Sì.
Tanto sono segrete e quindi c'è in qualche modo e spiego le origini tra virgolette, insomma,
non il cosa ma il come,
mettiamola così, scusa,
non il cosa ma il come,
esatto, potrebbe essere questo. E quindi più o meno per spiegarvi un po', senza, cioè, ovviamente spoilerare, no, perché già c'è tantissima altra, no. Comunque sì, mi collegherò, come avete capito, direttamente, davvero direttamente, anche con il maestro, con il Master of Monster, come lo chiamano anche fuori dal, insomma, dal Giappone, e dal Giappone stesso, che era poi Eiji Tsuburaya, che è stato padre in assoluto degli effetti speciali giapponesi, ha lavorato con Ishiro Honda nel film Godzilla, Gojira, il primo.
Beh, faceva parte poi della Santa Trinità, Tomoyuki Tanaka, Honda e Tsuburaya, per cui era la Sacra Trinità dei...
Esatto,
Kajuega, della Golden Age di Kajuega,
quelli cui... che hanno creato, esatto, quel patrimonio e soprattutto quel contesto storico che io vado a toccare in maniera sia storiografica, con la S minuscola magari, comunque sia in maniera storica, sia in maniera mitica, perché poi questi mostri, come vedremo, esistono davvero, ma hanno delle origini un po' differenti da come pensavamo noi, ma sono esistiti assolutamente, o meglio, il cinema, Eiji Tsuburaya comparirà nel romanzo assolutamente, farà una parte più che attiva, anche se un po' appunto sviluppandosi negli anni 50, quindi sono almeno due livelli nel romanzo temporali, anni 50, le origini, tra virgolette, il 92, che sono più o meno la non la fine, ma sicuramente i prodromi, cioè i risultati di quelle scelte fatte negli anni 50, e poi una storia molto più arcana e più potente, soprattutto anche più segreta, che è poi la storia della criminalità organizzata, quindi le tre sorelle, insomma, la mafia, Camorra e Andrangheta, e lì proprio dalla notte dei tempi si può parlare. Tutto questo viene poi fuso appunto con gli anni 90, con le scoperte delle radiazioni, dei rifiuti tossici che vengono buttati sul Mar Ionio, l'area Alpi, con la guerra in Somalia, insomma, tutte queste cose che spero di aver fatto sì. Sicuramente cioè, nel più assoluto rispetto, questo, perché è la prima cosa a cui tenevo, il rispetto storiografico innanzitutto e delle persone. E poi però
sono temi sempre un po' sensibili da noi.
Assolutamente, no, sono sensibili, devono essere sensibili, spero no. Siano ancora sensibili.
Sono ferite ancora aperte.
Esatto, e questo me ne rendo perfettamente conto, infatti io avevo un po' le mani che mi tremavano, non tanto per l'amore che peraltro ho per Eiji Tsuburaya, per esempio, ma più che altro per Falcone Borsellino, per esempio, per toccare questi temi comunque forti oggettivamente. Spero, non dico, ma spero di averli in qualche modo inseriti in maniera corretta, ecco, corretta a livello sia etico, sia spero, in questo caso anche spero davvero, anche del mito, perché poi è importante in qualche modo, senza esagerare, ricordarli anche nell'immaginario, e quindi insomma cercare un po', senza andare nell'oleografico, per carità, e insomma cercare di creare una storia alternativa, appunto, un'ucronia, anzi un'anime ucronia, come chiamo io, visto che ci sono anche gli anime qui dentro.
Davide, già, diciamo, il romanzo praticamente Furusato è fresco di stampa, giusto? Nel senso che praticamente la presentazione sarà, se non sbaglio, il 20, giusto?
Assolutamente sì, a Bologna, in occasione dell'evento Nipop 2016, ed è addirittura, oltre che fresco, proprio addirittura inesistente di stampa, nel senso che dovrà arrivare il 20, e quindi stanno stampandolo, davvero fresco, nel senso ancora caldissimo in realtà. E verrà stampato proprio per l'occasione, intanto per il 20. Poi però, come dicevo già, il 23, che tra l'altro in maniera del tutto, non del tutto accidentale, devo essere sincero, combacerà con il giorno della memoria di Falcone Borsellino, e verrà poi liberato, cioè verrà distribuito nelle migliori librerie, insomma, nelle fumetterie che vorranno prenderlo.
Sarà anche disponibile in formato ebook?
Ecco, ottima domanda, a cui non so ancora risponderti, nel senso che non so la casa, è la società editrice La Torre, quello che mi pubblicherà, che è stata poi quella di Corazzata
Pazzetto
Spaziale.
per te, Mussolini, sì.
Esatto, per Corazzata Spaziale Mussolini. Per Corazzata Spaziale Mussolini sì, ebbe una storia un po' particolare, era praticamente un racconto che avevo fatto partecipare al premio Stella Doppia di Delos, degli
Sì.
amici di Delos, ma non ebbe insomma particolare successo. E fortunatamente Gianluca, nella persona di Gianluca Di Fratta, che tra l'altro è anche quello che mi farà, che mi ha fatto in realtà, mi ha scritto la prefazione, saggio tra virgolette sull'anime ucronia proprio dentro il libro fu usato, cioè come prefazione insomma, questo saggista, ma soprattutto esperto orientalista. Scrive su Manga Accademica, ce l'ha creato lui, insomma, è una persona che ammiro molto e che vide questa cosa di corazzata spaziale e mi disse: ma perché non provare a fare un ebook per Società Editrice La Torre, per esempio? E facevo questo in realtà. E in un mese, mi raggiunsi tipo i 1.000 download. Da lì capivo, era gratuito, tra l'altro, questo c'era da dirlo. Prima cosa, non era a pagamento. Però, insomma, questo fece ben sperare alla società editrice La Torre, soprattutto Gianluca, e mi dissero: no, ma senti, ma se per caso volessimo fare invece un'edizione a stampa, tanto io di contenuti ne avevo, nel senso che ho aggiunto una ventina di pagine che reputavo essenziali, che poteva essere sia l'ebook era già comunque completo, però reputavo ancora essenziale mettere altro e quindi capitò a fagiolo questa occasione e quindi poi diventò libro. Però ecco, ebook, libro, non ti so dire per fu usato se, ovviamente questa strada non la percorrerà, nel senso che sarà stampato e basta. Dovrò chiedere, devo essere sincero, non lo so,
Perché,
per rispondere.
no, perché in effetti potrebbe essere anche un altro canale, giusto? No, perché di solito vedo che stranamente, non so adesso cosa, sinceramente, magari da questo punto di vista, magari puoi rispondere anche te. La mia domanda è: ma dal punto di vista tecnico, vedo spesso e volentieri che c'è il discorso che si esce col cartaceo e poi l'ebook magari esce molto, ma molto tempo dopo. Ma perché non farli uscire contemporaneamente? Secondo me intercettano due tipologie di pubblico ben precise. Non le vedo che mangiare, cioè che una mangia le quote all'altro, che poi parliamo
No,
poi dello stesso prodotto a questo punto.
hai ragione, su questo ti do perfettamente ragione, anzi ti dirò, per adesso l'ebook rimane per l'Italia, ma credo anche nel mondo, con ovviamente numeri differenti, proprio per
Sì.
dare un'idea. In Italia comunque l'ebook rimane comunque ancora un esperimento, nel senso che non produce nessun tipo di
No.
ricchezza, questo è sicuro, però è giusto che ci sia, perché è comunque comodo, perché è un nuovo media che sicuramente nel futuro darà qualcosa. Adesso no, non siamo riusciti neanche a fare la copertina a colori, cioè nel solo ebook non riesce ad avere una copertina a colori, siamo nel 2016. Io non sono della vecchia, cioè non è la copertina importante, per carità, è il libro, però insomma, per dire,
Sì,
no.
però diciamo
Bisogna migliorare
se
ancora la
libro
copertina.
anche una bella scatola, non è male, ecco
Esatto,
come.
anche perché la tecnologia l'abbiamo, insomma, cioè, dai, siamo nel 2016, possiamo ancora farcela, diciamo così. Quindi l'ebook io lo vedo come un work in progress, nel senso il futuro, ma che non è ancora arrivato. Deve arrivare, pian pianino, pian pianino. Ancora sì. Comunque sì, sono d'accordo invece per quanto riguarda editorialmente parlando, tendenzialmente una casa editrice dovrebbe avere sia un ebook sia un cartaceo, per carità. Penso che sia più una questione di organizzazione interna, magari o altro.
Sì,
Sicuramente
anche
non di
perché
introito.
a livello tecnico la preparazione di un ebook, se hai preparato il libro da
Sì,
stampa, è
infatti.
questione di 2 ore, 3.
Sì, ma
Eh?
neanche, secondo me,
No,
neanche.
quello ti dico io, 2 ore e 3 se il libro è lungo, però. No,
Sì, penso anch'io che non sia una questione di lavoro in più.
ma io vedo semplicemente, a parte scelte di case editoriali tipo la Delos, cioè citato la Delos, ma sono nostri amici anche tramite Silvio Sosio, Emanuele Manco, cioè sono di famiglia fantascientificast, però e ultimamente soprattutto Urania, però il panorama degli ebook fantascientifici italiani è veramente desolante, cioè io vedo solamente, non per fare un nome, però per fare un nome famoso su Amazon, se si vede praticamente lo store dei ebook di fantascienza in lingua anglosassone è sterminato, ma tra l'altro anche con
le vecchie pubblicazioni, per intenderci, quelle che ormai sono fuori catalogo, si trovano tranquillamente in ebook qui in Italia praticamente, ma se, lì non si riesce a capire se, perché come dicevi te Davide, è un problema legato al fatto che non tira, oppure non tira perché non, la gente non trova i titoli, per cui non si riesce a capire dove è la verità, no? Dove è il problema.
Guarda, perché... io penso che sia più o meno un po' tutte e due le cose. Tra l'altro, quello che mi hai detto, ho scoperto da poco tramite amici comuni, ma che per esempio c'è un enorme sterminato, adesso una collezione online, che hanno messo online i pulp stories, moltissime pulp stories,
sì, o altro, proprio sì.
A livello anastatico, come edizione anastatica, una cosa strepitosa, certo in inglese, ok, vabbè, perché le edizioni italiane non è che non sono state insomma editate proprio in quella maniera, e sono a disposizione del pubblico in questo momento. Ecco, questo lo vedo molto utile, ecco, come recupero, per esempio, sì, che non si potrebbe forse fare in altre maniere, almeno non gratuitamente, ecco, per intenderci. Sì, questo potrebbe essere ascoltato.
Una sorta di progetto Biblioteca di Alessandria per quanto riguarda il vecchio.
Assolutamente sì. Sì, ci sono dei titoli improbabili che sarebbe molto bello se in qualche modo venissero rimessi, e che tanto non è che venderebbero così tanto da, cioè, più una questione culturale che comunque sì, sentire a volte piuttosto,
esatto,
che il mercato. E poi tra l'altro il mercato qualche volta va anche dietro alla cultura, quindi potrebbe sì, essere un lavarsi le mani a vicenda, ecco. Sì, comunque un ebook reputo comunque necessario che ci sia, questo sì, non vorrei che mi si fraintendesse, nel senso che per ora però è un work in progress, nel senso
sì,
che...
Chiaro. Davide, una domanda che non c'entra niente, però mi piace farla visto che tanto abbiamo una comune base culturale da questo punto di vista. Okay. Film preferito di Godzilla?
questo... di Godzilla in sé, guarda, rimane comunque il primo, riesce a rimanere il primo per me, non sì, tanto per le battaglie con allora, ce ne sono di film che mi, però il primo riesce a darmi ancora quell'ango,
è angosciante, bravo,
angosciante sì, e poi guarda, anche grazie, forse in maniera indiretta, grazie a Oshimamoru, che è un regista giapponese d'animazione, che lo citò, cioè lo citò nel senso che lo mise dentro proprio a un film dell'84 suo, dedicato alla Mu, che era un personaggio dei manga e anche di un cartone, di una serie anime, che vabbè, la Mu Beautiful Dreamer era. E in questa scena strepitosa c'erano questi ragazzi che erano rinchiusi in questo sogno in cui non si accorgevano, e il mondo, insomma, i giorni si ripetevano sempre uguali, anzi simili, non identici, però sempre comunque si ripetevano, e si ritrovano in questo cinema più volte, ed hanno in questo cinema ovviamente Godzilla, una scena notturna strepitosa. E non so, per me Oshi, forse senza volerlo o volendo, è riuscito forse a trovare l'anima più inquietante di Godzilla, la scena notturna della distruzione sì, della città, per esempio. Questa la trovo eccezionale. Mi rendo conto che Jitsuburaya in quel caso doveva ancora migliorarsi. Nei film dopo sicuramente c'erano effetti speciali, con Mothra per esempio.
Sì, Mothra secondo me il massimo sì, è arrivato con quella che in Italia è l'invasione degli astromostri praticamente, che secondo me è quello dal punto di vista effetti speciali è il top.
Sì, poi sì.
Da lì secondo me dopo lì è stata, per quanto riguarda l'epoca Showa, è stata la parabola discendente, per cui non...
Guarda, io ti dico solo questo, che reputo, forse sicuramente l'avrei letto anche tu, anche quanto venga ancora valutato in Giappone come maestro degli effetti speciali è Eiji Tsuburaya, ma maestro davvero, può renderti la finzione realtà, e qui ci ho giocato anche un po', anche nel mio romanzo, devo essere sincero. Un genio come Naoki Urasawa, mangaka, nella serie Billy Bat, non penso di fare nessuno spoiler perché tanto la serie è ancora ampiamente in working, anche lì sta andando avanti, si vede un tipo che poi è Jitsuburaya sicuramente come personaggio, e che cita sicuramente quel personaggio lì, che viene addirittura contattato dagli Stati Uniti d'America, e attenzione, siamo nel 67-68, prima che per far credibile l'allunaggio, sapere come la sabbia della luna.
Bella sta cosa.
È geniale. Quest'uomo è un genio, si chiama Naoki Urasawa, la serie Billy Bat, e tra le tante cose non è dedicato a Eiji Tsuburaya in per sé, però c'è questa comparsata straordinaria, io trovo geniale, perché effettivamente...
E invece Davide, del quel poco che si è visto dello Shinko Gira di Anno, cosa ne pensi?
Oddio, guarda, non dico ancora niente, davvero, con Anno io devo stare zitto, perché non lo, fino a quando non lo vedo, che io già con la Rebuilt of Evangelion sono stato, voglio vederli, perché comunque l'unica cosa con Anno per me è vedere l'intero film, per capire.
L'unica,
è buono che esista, sono sicuro, ecco, diciamo così.
L'unica cosa che non ho sopportato, quel codone enorme, che è una roba terrificante. Infatti c'era vari forum americani che lo chiamavano il Godzilla 70% tail, no? 70% coda, perché in effetti
ha questa codone. Per me ha preso un po' da Gareth, dal regista inglese, che ha fatto adesso anche Godzilla nel 2014, con quel codone enorme, anche lì, che era bellissimo peraltro, però... a livello di regia lì serviva molto bene per me. Però insomma, per me un po' sono debitori in questo caso, quindi il Giappone che riguarda l'America, l'America guarda il Giappone guarda l'America, sono
queste tanti... cose recursive, sì, dopo le performance di Gino che ce l'ha rovinato tutto, però ok, va bene. Dunque, allora Davide, ricapitolando, Furusato, Combatti la tua terra, disponibilità, per cui ben detto tranquillamente a questo punto, direi da fine mese, diciamo.
Sì, dal 23 maggio, io sarò al 20 maggio ospite alla rassegna Nippo, dove lo presenterò ovviamente in anteprima, e parlerò finalmente del genere animucronia, di questo neogenere narrativo italiano, come lo hanno chiamato in molti, ma che in effetti anch'io mi ritrovo, insomma, è una narrativa ispirata e incentrata sull'immaginario audiovisivo giapponese, questo penso che sia, insomma, sia abbastanza chiaro, però fuso, è questo che è importante, con la storia alternativa, l'ucronia, in questo senso forse può avere un interesse, ecco, in quel senso.
Infatti mi rende molto molto curioso di leggerlo, perché le ucronie in generale mi attirano molto, e pensare di metterci dentro kaiju, sentai e quant'altro è pane per i miei denti.
Con le guerre di mafia e con gli anni 50 e con le radiazioni. Guarda, vi dico la verità, all'inizio mi è arrivata proprio una balenata... Come i sei gradi, no? Come i tipici sei gradi, nel senso che allora, vedevo le spiagge della Calabria, vedevo il Mar Ionio, sapevo, leggevo di queste notizie delle radiazioni, e dico radiazioni, cos'è che hanno anche? Cioè le radiazioni, cos'è che viene in mente per noi, insomma, appassionati di cinema giapponese, non so, cinema orientale, sono tutti Kajuega. Da lì, questa idea, come un martello, come un chiodo, mi è poi, come dire, negli anni... aumentata, insomma, voleva avere una, come si può dire, una narrazione, ecco, e da lì ho continuato, insomma, sulla stessa falsariga di Emine, Orfani Robot e di Corazzata Spaziale Mussolini, ho mandato avanti questa saga. Ci tengo a ripetere che sono comunque leggibili a sé, sì, tutti i romanzi, anche
cioè,
se
sono anche, diciamo, possono essere autoconclusivi.
Sono assolutamente autoconclusivi, nel senso che chiunque legga lo vedrà anche la fine, assolutamente, non deve comprarsi le tribi per forza, assolutamente no, però fanno parte, questo sì, ci terrei a dirlo, spero che il lettore lo possa apprezzare, in questo senso, di una sorta di, oddio, dico un parolone, però di una cosmogonia più grossa, che chiamo appunto animucronia in questo senso, ma rimangono comunque leggibili a sé stanti, assolutamente. Poi chi vuole potrà vedere un sottile filo rosso, sicuramente, che c'è, però non dei personaggi, non si ripetono, non ci sono personaggi che ritornano, e neanche situazioni.
Ma Davide, ma poi dopo, come aveva anticipato il nostro comune amico Davide Di Giorgio, che salutiamo, è vero che...
Saluto assolutamente,
che... È vero che lo presenterai con rigorosa tutina da Ultraman?
Sì, è successa questa cosa, che io sono peggio d'Orson Welles, no, ma non sulla bravura, intendo sugli scherzi, nel senso che l'ho messa come scherzo, ovviamente, online, ma adesso mi sa che dovrò andarmi a trovare questa tuta in qualche modo per venerdì.
No, ma c'era Davide lo dava per scontato, Davide Giorgio. Sì.
Questo mi fa... Mi fa un po', mi preoccupa un po', ma adesso lo sto cercando su internet. Guarda, però questa puta strepitosa.
Averlo saputo...
Non garantisco niente, facciamo
Sai cos'è? Averlo saputo, potevamo fare una sorta di team up, praticamente, ci presentavamo io col cosplay di Godzilla e Davide con quello di Gamera, dai, dopo eravamo perfetti.
Perfetto. Ma sarebbe perfetto, assolutamente, assolutamente. Non garantisco nulla per venerdì, ecco, mettiamola così. Però,
temo in incubi notturni, sappiatelo.
Speriamo, insomma, che ecco, in qualche modo soddisferò lo stesso, di soddisfare lo stesso, spero di soddisfare lo stesso la curiosità delle persone, ecco, magari anche eventualmente anche non vestito da
basta. Ultra. Basta che porti la tua competenza, Davide, ecco. Va bene, Davide, ti ringraziamo.
Ma grazie a voi, grazie a voi.
Speriamo quanto prima di riaverti con qualcosa di nuovo sulle, stavo dicendo sulle pagine di Fantascientificast, sui byte di Fantascientificast.
Va benissimo, va bene, va bene. Chissà mai, qualcosina potrei averlo.
Dai. Io lo segno, poi guarda che ti mando King Ghidorah a casa se non c'è niente.
Ok, no, ma giuro che qualcosa ce l'ho. Bisogna essere gli editori, sono insomma interessati, ecco, anche quello, sai. Comunque ce l'ho, di cose ne ho adesso, e la disponibilità ovviamente ce lo sono, sono molto contento di ritornare eventualmente, assolutamente.
Grazie mille, Davide.
Ma grazie a voi.
E anche per oggi è tutto, ringraziamo i nostri ospiti per questo Zipped e vi lasciamo con i nostri contatti. Il nostro sito è www.fantascientificast.it, se ci dovete scrivere potete scriverci su Twitter a FantasciCast, oppure ci potete contattare su Facebook sempre cercando Fantascientificast o tramite il nostro sito dell'associazione QWERTY.it o anche lì su Twitter a QWERTYCAST.
Oltre che sui nostri siti, Fantascientificast lo trovate anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle per farci trovare da altre persone. Se vi piace Fantascientificast e vi piacciono gli altri podcast del nostro network, potete andare su qwerty.it/associati e associarvi, costa 20 euro l'anno, ci aiutate a produrre altri podcast, oppure potete darci 3 euro ogni 2 mesi con il Patreon più piccolino fatto da noi. Ultima cosa, qwerty.it/survey è un questionario breve, anonimo e che aiuta noi a capire chi siete per cercare degli sponsor per portare avanti sia Fantascientificast che il resto del network senza dovervi far pagare i nostri podcast.
Ringraziamo Spreaker per ospitarci e alla prossima! We'll be right back.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.